Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina intraprendiamo una nuova e meravigliosa esperienza spirituale nella quale il Signore ci parlerà attraverso la lettera di Paolo ai Filippesi. E confido che abbiate la vostra Bibbia con voi e che la possiate aprire al primo capitolo. E questa mattina è mio desiderio quello di presentarvi questa epistola meravigliosa, meravigliosa. Permettetemi di leggervi i versetti 1 e 2 solamente come punto di partenza mentre cerchiamo di introdurre la lettera di Paolo. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Gesù Cristo che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Avvicinandoci a questa epistola che ho intitolato l'Epistola della Gioia, confido e prego che Dio plasmerà i nostri cuori, le nostre vite ed i nostri atteggiamenti in luce a questa esperienza. 4 brevi capitoli ed il tema di questi capitoli è la gioia. Paolo menziona la gioia almeno 16 volte in questi 4 capitoli e menziona anche Cristo 50 volte. E questo è perché la sua gioia si trova in Cristo e così anche la nostra. Viviamo in un mondo in qualche modo triste, un mondo che conosce disperazione, depressione, mancanza di compimento, insoddisfazione, desiderio di cose che non si realizzano mai. Ed è una sorta di triste realtà con un futuro ancora più triste, perché abbiamo un mondo di tristezza senza speranza che qualcosa debba necessariamente cambiare. I lunghi anni della vita inevitabilmente diventano lunghi anni di dolore, punteggiati da momenti di felicità, momenti che diventano sempre meno frequenti man mano che l'invecchiamento avanza. Ed è probabilmente per questo che la percentuale più alta dei suicidi si trova tra coloro che hanno più di 65 anni, poiché la lunghezza degli anni e la diminuzione dei momenti di felicità producono una tristezza morbosa ed una mancanza di soddisfazione nella vita. Gli uomini parlano di felicità, e forse dovremmo anche definire la felicità, almeno in modo molto semplice. La felicità è un atteggiamento di soddisfazione o di piacere basato su una certa circostanza presente. La felicità è collegata agli avvenimenti, la felicità è collegata al caso, la felicità è collegata al hap, che è una parola che in inglese fondamentalmente trasmette l'idea del caso. La felicità è qualcosa che in realtà non potete pianificare o programmare, può accadere come può non accadere e sembra un qualcosa di così elusivo. Ma è collegata al piacere o alla soddisfazione che è legata ad un avvenimento occasionale, ad una circostanza fortuita. E questo è il meglio che gli uomini possono fare. D'altra parte, però, quando parliamo di gioia, non stiamo parlando di qualcosa che sia collegato al caso in alcun modo. Non stiamo parlando di qualcosa che sia collegato alle circostanze in alcun modo. Stiamo parlando di una profonda fiducia interiore che tutto va bene, che qualunque sia la circostanza, qualunque sia la difficoltà, qualunque sia il problema, e questo è molto diverso ovviamente dalla felicità. La gioia, per essere compresa in senso biblico, deve essere compresa come un qualcosa che è collegato a Dio. Deve essere compresa come ciò che diventa vostra in Cristo. Deve essere compresa come un possesso permanente di ogni credente, non come un piacere capriccioso che va e viene a seconda di come il caso possa offrire opportunità. Stiamo parlando di gioia. molto, molto diversa dalla felicità. La mia definizione preferita di gioia è questa. La gioia è la bandiera che sventola sul castello del cuore quando il re risiede lì. La gioia è la bandiera che sventola sul castello del cuore quando il re risiede lì. Oh, amo questa definizione ed è davvero questa. E credo che solo i cristiani conoscano la gioia vera e duratura. Il verbo rallegrarsi appare 74 volte nel Nuovo Testamento, il sostantivo gioia appare 59 volte nel Nuovo Testamento, fa parte integrante dell'esperienza cristiana. Se posso permettermi in pochi momenti, vorrei darvi una teologia della gioia. Inizierò con una frase e continuerò ad aggiungere a questa frase fino a quando diventerà una teologia composita della gioia. Prima di tutto, la gioia viene da Dio. È un dono di Dio. Nel Salmo 4, versetti 7 ed 8, è scritto: «Tu hai messo gioia nel mio cuore, perché tu solo, o Signore, mi fai dimorare al sicuro». Ed il salmista sta dicendo: «Tu mi dai allegrezza, tu mi dai gioia, a causa del mio rapporto di sicurezza che ho con te». E a questo va aggiunto ciò che leggiamo nel Salmo 16:11, dove dice: «Alla tua presenza c'è pienezza di gioia, Dio è la fonte della gioia». E così iniziamo la nostra teologia della gioia dicendo: la gioia è un dono di Dio. Ora permettetemi di aggiungere un po' a questo. La gioia è un dono di Dio verso coloro che credono nel Vangelo. La gioia è un dono di Dio verso coloro che credono nel Vangelo. In quel giorno meraviglioso della campagna della Galilea, quando l'angelo apparve per annunciare l'arrivo della nascita di un Salvatore, l'angelo disse: «Non temete, perché ecco io vi annuncio una buona notizia di grande gioia che sarà per tutto il popolo, poiché oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore». È il Vangelo che porta quella gioia o che trasmette quella gioia al cuore umano. La gioia è un dono di Dio verso coloro che credono nel Vangelo, che credono nel Signore Gesù Cristo. Nel meraviglioso racconto del Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, egli dice al versetto 11: «Gesù, queste cose vi ho detto affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa». Cristo venne a proclamare un Vangelo che avrebbe dato gioia agli uomini. Quindi la gioia è un dono di Dio a coloro che credono nel Vangelo. Permettetemi di aggiungere un'altra parte a questa frase. La gioia è un dono di Dio a coloro che credono nel Vangelo, prodotta in loro dallo Spirito Santo. Prodotta in loro dallo Spirito Santo. In Romani, capitolo 14, c'è una frase meravigliosa, breve, che forse avete già letto, ma magari non avete afferrato pienamente. Dice al versetto 17 del capitolo 14 di Romani, dice che il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E Galati 5:22 dice: il frutto dello Spirito è amore, gioia. Quindi la gioia è un dono di Dio a coloro che credono, prodotta in loro dallo Spirito Santo. Lo Spirito che dimora in loro porta al cuore giustizia, pace e gioia. Permettetemi di aggiungere un ulteriore elemento alla nostra frase. La vera gioia è un dono di Dio, un dono che viene a coloro che credono nel Vangelo, che è prodotta in loro dallo Spirito Santo, nel mentre il credente riceve ed ubbidisce alla parola. Nel mentre il credente riceve ed ubbidisce alla parola. Geremia 15:16 dice: «Le tue parole furono trovate ed io le divorai, e la tua parola fu per me la gioia e l'allegrezza del mio cuore». E sulla strada di Emmaus i discepoli dicevano tra loro: «Non ardeva forse il nostro cuore dentro di noi?» Un'espressione di gioia mentre egli ci parlava, dandoci la sua parola ed insegnandoci di se stesso dalle scritture. Ed in 1 Giovanni 1:4 ci viene detto: «Vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa». Quando ricevete questa parola ed applicate questa parola, mettete in pratica, sperimenterete la gioia più completa. Così la vera gioia che il credente conosce è un dono di Dio a coloro che credono, è prodotta in loro dallo Spirito Santo nel mentre ricevono ed ubbidiscono alla parola. Ora permettetemi di aggiungere un altro pensiero. La vera gioia è un dono di Dio a coloro che credono nel Vangelo, che è prodotta in loro dallo Spirito Santo nel mentre ricevono ed applicano, mettono in pratica la parola e è mescolata con le prove. È mescolata con le prove, un elemento molto importante, molto importante. Non sperimenterete mai la realtà della vera gioia se non è resa chiara per contrasto con le prove. Ed è, in un senso molto reale, conosciuta solo per contrasto, tristezza, dolore, difficoltà. Prima Tessalonicesi 1:6 dice: anche voi siete diventati imitatori nostri del Signore, ascoltate qui, avendo ricevuto la parola in molta tribolazione con la gioia dello Spirito Santo. Questo riassume il tutto: lo Spirito Santo, la tribolazione, la parola, la gioia. In Seconda Corinzi, ricorderete il capitolo 6, versetto 10, leggiamo: come afflitti ma sempre allegri. In altre parole, attraversate circostanze dolorose, però gioite sempre. Ricordate anche le parole di Giacomo al capitolo 1, versetto 2: consideratelo una completa gioia, fratelli miei, quando incontrate prove svariate. E le parole di Pietro, in prima Pietro al capitolo 1, dice: in questo voi esultate grandemente, sebbene ora, per un po' di tempo, se necessario, siate stati rattristati da varie prove. La vera gioia è un dono di Dio a coloro che credono nel Vangelo, che è prodotta in loro dallo Spirito Santo, nel mentre loro ricevono ed ubbidiscono alla Scrittura, essendo mescolata con varie prove. E, un ultimo pensiero, in questa nostra piccola teologia, la vera gioia è un dono di Dio a coloro che credono nel Vangelo, prodotta in loro dallo Spirito Santo, nel mentre ricevono, credono ed ubbidiscono, mettono in pratica la parola, mescolata con le prove, e che pongono la loro speranza sulla gloria futura. Pongono la loro speranza sulla gloria futura. Noi siamo, secondo Romani 12:12, siamo chiamati a rallegrarci nella speranza. Prima Pietro, capitolo 4, versetto 13 dice: nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, continuate a rallegrarvi affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi con esultanza. In altre parole, sopportate con gioia adesso perché conoscete la gioia che deve venire. E Giuda 24 dice: ora colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e capace di farvi comparire irreprensibili davanti alla sua gloria con grande gioia. Questa è la gioia del credente, questa è la teologia della gioia, è un dono di Dio a coloro che credono nel Vangelo, è prodotta in loro dallo Spirito Santo nel mentre essi ricevono, credono ed ubbidiscono alla parola di Dio, alla Scrittura mescolata con le prove e che pongono la loro speranza ed il loro cuore sulla gloria futura. Questa è la teologia della gioia in una frase. Pietro lo riassume magnificamente in prima Pietro 1:8: e sebbene non lo abbiate visto, cioè Cristo, lo amate. E sebbene ora non lo vediate, ma credete in Lui, esultate grandemente con gioia ineffabile e piena di gloria. E Pietro qui sta scrivendo a cristiani perseguitati, come vedremo questa sera. Eppure essi esultano con una gioia ineffabile, perché la loro gioia è un dono da parte di Dio ed è prodotta dallo Spirito nel mentre essi rispondono alla parola. È mescolata con le prove, sì, però loro pongono il loro affetto sulla gloria futura. Questo è il tema di questa piccola lettera meravigliosa. La gioia del credente. È l'epistola della gioia. Paolo lo sta scrivendo ai Filippesi perché egli amava i Filippesi ed essi lo amavano. Infatti è mia convinzione personale che il legame d'amore tra Paolo e i Filippesi superasse quello tra lui e qualsiasi altra chiesa. C'era qualcosa di così profondo, di così speciale nella loro relazione d'amore che nella situazione in cui egli si trovava come prigioniero, e menziona la sua prigionia 4 volte nel capitolo 1, egli sta fondamentalmente scrivendo ai Filippesi perché è preoccupato per il loro dolore. Ci sono altre cose di cui è preoccupato, ovviamente, è preoccupato per la loro unità, è preoccupato per la loro fedeltà, è preoccupato per molte cose che emergono nella lettera, ma dal punto di vista relazionale la sua profonda preoccupazione era che quelle persone che lo amavano così tanto sarebbero stati tristi perché egli era prigioniero, sarebbero stati tristi a causa delle sue circostanze, sarebbero stati tristi a causa della sua privazione, sarebbero stati tristi a causa del presagio, della perdita della sua vita, e quindi egli li sta scrivendo per dirgli: in effetti, ascoltate, io gioisco, mi rallegro. Quindi non fate meno di me. E così l'epistola è intesa a trasmettere la gioia del suo autore. Cominciamo semplicemente guardando all'introduzione e non andremo a scavare profondamente ed in modo elaborato nel testo stesso, perché è un testo così semplice, ma vorrei darvi un po' di contesto che penso renderà questa epistola bellissima, così reale per voi. Tre cose da notare nei primi due versetti: ci sono i servi, i santi ed il saluto. I servi, i santi ed il saluto. I servi e i santi sono al versetto 1, il saluto al versetto 2. Cominciamo con i servi. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù. Non abbiamo quasi bisogno di dire nulla al riguardo. Tutti conosciamo Paolo, tutti conosciamo Timoteo, tutti comprendiamo cosa significhi essere un servo di Cristo Gesù. Però permettetemi di toccare brevemente i servi, ok? Paolo, l'amato apostolo Paolo, convertito sulla via di Damasco, Paolo, il più nobile servitore di Cristo che il mondo abbia mai conosciuto, Paolo, quell'uomo straordinario che lo Spirito di Dio ha usato per scrivere 13 delle epistole del Nuovo Testamento, Paolo che diventa il modello e l'esempio per ogni cristiano, egli è l'autore. E forse la descrizione più concisa di Paolo, che si trovi ovunque, viene data proprio in questa lettera. Se guardate per un momento al capitolo 3, richiamo la vostra attenzione al versetto 4, perché nel versetto 4 dice: benché io stesso potrei aver fiducia nella carne, dice, riferendosi a coloro la cui fiducia era strettamente nella carne e non nel Signore, dice: se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, oh, io posso molto di più. Cioè, se volete confrontare le credenziali carnali, se volete riporre la vostra fiducia nella vostra umanità, nelle vostre credenziali umane, dice, ecco le mie, che è versetto 5. Circonciso l'ottavo giorno, cioè secondo il modello prescritto per un ragazzino ebreo, della nazione di Israele, cioè il popolo eletto di Dio, della tribù di Beniamino, una delle tribù più nobili, ebreo di ebrei. In altre parole, tra i miei pari ero stimato come l'epitome di ciò che un ebreo dovrebbe essere. Poi dice: quanto alla legge, un fariseo. Ora, queste sono delle credenziali, no? Aveva superato tutti gli ostacoli nel giudaismo, era circonciso l'ottavo giorno, appartenente alla nazione di Israele, della tribù di Beniamino, tra gli ebrei stimato come un vero ebreo, un ebreo nobile, un ebreo esemplare. Per quanto riguarda la legge, intraprese quella via che era la più zelante e divenne di fatto un fariseo. Versetto 6. Quanto allo zelo, ero così zelante che diventai persecutore della Chiesa stessa. Quanto alla giustizia che si trova nella legge, trovato irreprensibile, cioè i suoi stessi pari, non Dio ovviamente, i suoi stessi pari lo trovavano irreprensibile, lo trovavano come un uomo che viveva secondo la legge, un uomo di enorme integrità religiosa nel suo proprio sistema. Ma, versetto 7, tutte le cose che per me erano guadagno le ho ritenute una perdita per amore di Cristo. Anzi, ritengo tutte le cose una perdita a motivo del valore eccellente della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho sofferto la perdita di tutte le cose e le ritengo come spazzatura affinché io possa guadagnare Cristo. In quei versetti qui abbiamo Paolo. Questo è lui, è lui, è lui. Era un giudeo zelante, era un giudeo legalista, era un fariseo. Osservava la legge come qualsiasi uomo potesse osservarla, era irreprensibile tra i suoi pari e gettò via tutte quelle credenziali umane considerandole spazzatura affinché potesse guadagnare Cristo, perché nel versetto 9 voleva essere trovato in lui, non avendo una giustizia sua personale derivata dalla legge, ma quella che è mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio sulla base della fede. E così si diede a Cristo. Questo è Paolo. E poi passò il resto della sua vita a proclamare questo messaggio. Questo è Paolo. Che dire di Timoteo? Timoteo era il figlio di Paolo nella fede, presentato a lui, come è registrato in Atti, capitolo 16, quando Paolo visitò Derba e Listra, nell'area intorno alla Galazia, trovò questo giovane, lo prese come suo protetto, lo addestrò, lo istruì, divenne un vero figlio per Paolo. Timoteo era il suo caro compagno, colui al quale avrebbe realmente affidato l'eredità del suo futuro ministero quando avrebbe lasciato questo mondo. Conosciamo Timoteo, abbiamo trascorso 3 anni con lui in prima e seconda Timoteo, quindi non insisteremo sull'argomento. A proposito, quelle 2 lettere che abbiamo appena studiato furono scritte solamente un paio d'anni dopo Filippesi. Questa fu scritta durante la prima prigionia romana di Paolo. Prima Timoteo fu scritta dopo il suo rilascio e seconda Timoteo fu scritta durante la sua seconda ed ultima imprigionia, solamente pochi anni dopo di questa. Ma di nuovo, se vogliamo solamente una breve introduzione a Timoteo, ne troviamo una molto bella proprio in questa epistola, capitolo 2, versetto 19. Qui Paolo ci presenta Timoteo in modo molto conciso, scopriamo veramente tutto ciò che dobbiamo sapere di lui. Spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché anch'io sia incoraggiato quando avrò notizie della vostra condizione. Timoteo verrà, scoprirà ciò che sta succedendo con voi e mi incoraggerà quando me lo riferirà. Timoteo è il mio messaggero e la ragione per cui ve lo mando, ed è qui che troviamo qualcosa su Timoteo, versetto 20 dice: non ho nessun altro di animo uguale che si prenderà sinceramente cura del vostro stato. È un duplicato, non c'è nessuno come lui. Il suo cuore batte con il mio, il suo sangue scorre con il mio. E ve lo mando perché egli è di animo uguale al mio, non solo quello, ma si prende sinceramente cura di voi, si prende cura di voi con compassione. E questo perché ovviamente era lì quando la chiesa di Filippi fu fondata, era lì, era in quel secondo viaggio missionario ed aveva fatto un paio di altre visite di ritorno. E c'era un legame tra lui e loro, dice il versetto 21. Dice: tutti cercano i propri interessi, non quelli di Cristo Gesù. Che pensiero tragico è questo, no? Questo è l'apostolo Paolo che dice: non ho nessuno da mandare se non Timoteo, perché tutte le altre persone intorno a me cercano i propri interessi. Timoteo però è l'unico che ha il mio cuore. Che tesoro! Ve lo mando. E spero, dice al versetto 23, spero di mandarlo subito, non appena vedrò com'è che andranno le cose per me, e confido nel Signore che anch'io stesso verrò presto. Tutto ciò che dovete sapere su Timoteo è che quando Paolo guardò intorno a sé e vide chi è che era lì, disse: è l'unico che è di animo uguale, è l'unico il cui cuore batte con il mio, è l'unico come me, è l'unico che posso mandarvi. Questo vi dirà qualcosa su chi è Timoteo, no? Timoteo è forse coautore di Filippesi? No. No, l'implicazione qui non è che Paolo e Timoteo erano lì come scrittori, ma Paolo e Timoteo erano lì come servi di Cristo Gesù che erano insieme mentre Paolo stava scrivendo. E voi potreste dire: come fai a saperlo? O perché a partire dal versetto 3 tutti i pronomi sono in prima persona singolare, non è mai noi, è sempre io. Io, mio, mio nel versetto 3, mio nel versetto 4, io nel versetto 12, ed è così per tutto il corso della lettera. Paolo è l'autore, Timoteo era il compagno. E quindi, perché aggiunge il nome di Timoteo allora? È importante che aggiunga il nome di Timoteo? Sì, lo è. È importante per diverse ragioni. Uno, Timoteo era ben conosciuto dai filippesi ed era molto amato da loro. Come detto, era lì quando la chiesa fu iniziata, in Atti 16, lo stesso capitolo dell'arrivo di Timoteo con Paolo. Timoteo viene con lui nei versetti dall'1 al 3 e quando arrivate al versetto 11 erano già in Filippesi e la chiesa era nata. E quindi i cristiani filippesi conoscevano Timoteo fin dall'inizio. Inoltre, poiché Paolo stava per mandare Timoteo e voleva che Timoteo ricevesse la migliore accoglienza, include Timoteo come un vero collaboratore, includendolo nel saluto di apertura. Egli è un vero collaboratore dell'apostolo. E poi più avanti lo ribadisce ancora di più quando dice: è l'unico che ha un animo uguale al mio. Ed in terzo luogo è anche molto possibile che Timoteo sia stato un po' una sorta di segretario al quale Paolo stava dettando Filippesi. Sappiamo che Paolo dettava le sue lettere, ci furono occasioni in cui ovviamente scrisse, ma molte delle lettere che conosciamo furono dettate. Per esempio, forse ricordate di aver letto in Romani al capitolo 16, proprio alla fine del capitolo, al versetto 22, si legge questo: io Tertio, che scrivo questa lettera, vi saluto nel Signore. Questo non significa che Tertio fosse l'autore. Il versetto 1 di Romani dice al capitolo 1 che Paolo era l'autore, Tertio era il segretario, l'amanuense che la mise per iscritto. In 1 Corinzi 16:21 Paolo chiude dicendo: questo saluto è di mia propria mano. Paolo, In altre parole, qualcun altro aveva scritto tutto quello mentre lui lo dettava, ma lo firmo io a mio nome alla fine, e fa la stessa cosa in Colossesi 4:18, in Galati 6:11 ed in Seconda Tessalonicesi 3:17. Quindi era consuetudine per Paolo dettare, e può ben darsi quindi che Timoteo fosse il segretario. Era suo compagno, voleva che quelli a Filippi sapessero che era stimato come un collaboratore, così che quando fosse venuto l'avrebbero accettato come tale. Certamente l'avrebbero fatto a causa del legame d'amore che già esisteva, ma questo solamente rafforzava la cosa ulteriormente. E forse era anche colui che scrisse ciò che Paolo stava dettando. Quindi Timoteo era diventato una parte vitale della vita di Paolo, servendo al suo fianco per molti anni. Ed ora è disponibile lì per Paolo. Paolo era prigioniero, egli era lì in prigione, lo menziona 4 volte nel capitolo 1. Timoteo non era un prigioniero, per quanto ne sappiamo, però Timoteo era in grado di venire a vedere Paolo, lavorare al suo fianco ed aiutarlo, e la natura della sua prigionia gli permetteva ovviamente quel privilegio. Notate il titolo che Paolo sceglie per entrambi: Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù. Quel titolo, tra l'altro, viene usato anche da Giacomo in Giacomo 1:1, da Pietro in Seconda Pietro 1:1 e da Giuda nel versetto 1. Quindi gli autori della scrittura amano chiamarsi schiavi vincolati di Cristo. Il termine doulos trasmette l'idea di proprietà, di possessione, di lealtà, di dipendenza, di sottomissione, di fedeltà, tutto ciò che possiamo pensare come uno schiavo vincolato possa trasmettere. Adesso enfatizza anche qualcosa che potreste non cogliere, e cioè il servizio volontario. Potete afferrare quel pensiero, no? Servizio volontario. Noi, quando pensiamo a schiavo nella lingua italiana, pensiamo ad un comportamento forzato, ad un dovere non voluto, ad una sottomissione abusiva. Però questa non è l'idea. Uno schiavo vincolato era uno schiavo legato ad una persona, e spesso accadeva che quel legame fosse per affetto, fosse per amore ed un senso di stima. Non era una sorta di paura abietta. Per esempio, vi ricordate in Esodo al capitolo 21, al versetto 5? Lì dice che la legge di Dio provvedeva per uno schiavo il fatto che voleva legarsi permanentemente al suo padrone. Molti degli schiavi nell'antica nazione di Israele amavano profondamente e amavano sinceramente i loro padroni, e di conseguenza a volte volevano servire quei padroni per tutta la loro vita. Se uno schiavo ovviamente lo desiderava, sarebbe andato dal suo padrone ed avrebbe detto: voglio servirti a vita. Ed il padrone avrebbe allora seguito la legge di Dio, che diceva: porta il tuo schiavo alla porta, prendi il lobo del suo orecchio ed infila un chiodo o un punteruolo nell'orecchio. E la perforazione dell'orecchio ed il foro nell'orecchio sarebbe stato il segnale ed il simbolo per tutti coloro che lo vedevano che quell'uomo era uno schiavo per amore. Quello era un servitore d'amore che aveva scelto un legame a vita con qualcuno che desiderava servire. Così Paolo e Timoteo non si vedevano come schiavi in un qualche modo abietto, costretti a fare qualcosa che non volevano fare, ma come servi volontari di Gesù Cristo, servendo con gioia, per volontà, per affetto e per amore. Notate per favore, dice servi di Cristo Gesù, quello era sempre il focus di Paolo, il suo servizio era sempre a Cristo, non era uno schiavo della Chiesa, non era un servo dei leader della Chiesa, non era uno schiavo di Roma, anche se era prigioniero di Roma, ovviamente. Era un servo, era uno schiavo di Cristo Gesù. Era sempre collegato, aveva sempre collegato la sua vita a Cristo, e questa era una percezione ministeriale che è assolutamente necessaria per chiunque stia servendo il Signore. Se vi legate alle persone, esse vi deluderanno. Se vi legate alla Chiesa, vi deluderà anche nella Chiesa. Se vi legherete alla Chiesa, la Chiesa vi deluderà. Se vi legherete al Signore, però, non sarete mai delusi. Se decidete di valutare il vostro ministero sulla base dell'opinione delle persone, andrete fuori strada. Sulla base dell'opinione e del successo della Chiesa, andrete fuori strada. Ma se scegliete di valutare la vostra vita ed il vostro ministero tra voi ed il Signore, non andrete mai fuori strada, perché saprete sempre dove state. Il servizio a Cristo è la libertà perfetta. Il servizio a Cristo è la libertà perfetta. Paolo dice nel versetto 7, dice: nella mia prigionia, dice nel versetto 13, nella mia prigionia, versetto 14, nella mia prigionia, versetto 17, la mia prigionia, o le mie catene, o i miei legami. Ma nonostante tutto questo, non era lo schiavo di Roma, era il servitore di Gesù Cristo. Era Gesù Cristo che avrebbe provveduto a tutti i suoi bisogni, era Gesù Cristo che avrebbe scelto tutti i suoi doveri, come in 2 Samuele 15:15, dove dice così splendidamente: i tuoi servi sono pronti a fare qualunque cosa il mio Signore, il Re, ordinerà. Era Gesù Cristo che avrebbe provveduto a tutti i suoi bisogni, colui che disse «La mia grazia ti basta» e gli serviva Gesù Cristo. Ora, egli era anche un prigioniero in quel momento e durante questa prigionia scrisse 4 epistole. Queste le conosciamo come le epistole della prigionia. Sono chiamate così perché ovviamente furono scritte dalla prigione. E sono Efesini, Colossesi, Filippesi e Filemone, quella piccola lettera. Se leggete Filippesi dice che è in prigione, se leggete Efesini dice che è in prigione, se leggete Colossesi dice che è in prigione, se leggete Filemone dice che è in prigione. Non abbiamo difficoltà quindi a discernere dov'è che si trovi quando stava scrivendo. 4 lettere. Ora, alcuni hanno suggerito che potrebbe essere stato in prigione ad Efeso, questo però veramente non regge ad un esame accurato, altri dicono che potrebbe essere stato in prigione a Cesarea, anche quello non regge ad un esame accurato, penso neanche quello, però è meglio vederlo come in prigione a Roma quando scrive tutte e 4 queste lettere. Perché a Roma? Perché al capitolo 1, al versetto 13, menziona tutta la guardia pretoriana, il che sarebbe più adatto alla situazione a Roma piuttosto che ad Efeso o a Cesarea. E poi nel capitolo 4, al versetto 22, dice «Tutti i santi vi salutano, specialmente quelli della casa di Cesare». Sarebbe anche più adatto a Roma, e è lì che ci sarebbe stata ovviamente la casa di Cesare. Inoltre nel capitolo 1, versetti dal 14 al 18, parla di tutti i predicatori che o stavano predicando Cristo sinceramente o per contesa, o stavano aiutando ad assistere Paolo, o stavano aggiungendo afflizione alla sua situazione già difficile, ed il fatto che ci fossero molti predicatori sarebbe in qualche modo indicativo di una grande città come Roma, piuttosto che di un luogo più piccolo. Inoltre, nel capitolo 1, sembra aspettare un verdetto decisivo. Dice... posso vivere, posso morire, è possibile, sono stretto, vorrei partire ed essere con Cristo, vorrei restare ed essere con voi, il che sembra più necessario per causa vostra, per amor vostro. Sembra essere stato sulla soglia di una qualche decisione sul suo destino. Nel capitolo 2, versetto 17, dice «Se ora devo essere versato come libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, io gioisco». In altre parole, se questo è il tempo per me che io muoia, va bene così. D'altra parte, nel versetto 24, «Confido nel Signore, io stesso sarò con voi e sarò lì presto». Mi sembra che stesse indicando alla morte o alla liberazione che erano molto rapide a venire. Se questo era vero, è meglio vederlo a Roma, perché Roma è il luogo dove tale giudizio avrebbe avuto luogo, dove tale verdetto avrebbe avuto luogo, e gli sarebbe stato allora liberato da Roma, dal tribunale romano. Quindi è meglio assumere che si trovi a Roma. Egli era incatenato in qualche modo, con abbastanza libertà da ricevere quelli che volevano venire a lavorare al suo fianco, in questo caso precisamente Timoteo. Quindi egli si aspetta la liberazione imminentemente, così da poter venire a stare con loro e nell'eventualità che non gli tolgano la vita. Quindi noi assumeremmo che questo si trovi attorno al 64 d.C. e che questa sia l'ultima delle 4 epistole della prigionia nella quale egli sta anticipando o la morte o la liberazione. Quindi questo era Paolo, questo è Timoteo e questa è la situazione. I servi. Ora, chi dire dei santi? Ascoltate attentamente adesso, ok? I santi. Chi sono questi santi? Il versetto 1 dice «A tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, compresi i vescovi e i diaconi». Include i leader della Chiesa, la forza, la guida spirituale ed il gruppo di servizio della Chiesa. Ma sta scrivendo, notate per favore, «ai santi». Okay? Ai santi, quella parola meravigliosa è stata così offuscata dalla nostra sorta di comprensione culturale di essa che abbiamo veramente perso di vista che cos'è che sia un santo. Alcune persone pensano che un santo sia una persona che si fa trasformare in una statua o qualcosa del genere, qualcuno che è stato canonizzato, oppure, come disse un ragazzino, sono persone morte che mettete sul muro della chiesa per impedire che la luce passi. Ora... questo può essere più vero di quanto potremmo ammettere, che a volte noi, che siamo chiamati santi, siamo poco più che persone morte che impediscono che la luce passi. Ma tutte queste cose rappresentano una sorta di comprensione culturale di ciò che è un santo. Parliamo di San questo, San quello, e giù per la strada c'è la chiesa di San Geneviva. E quello che la gente laggiù non sa è che ci sono migliaia di santi che vivono quassù e probabilmente non ci riconoscono per ciò che realmente siamo. Ma il fatto della questione è che la parola santo è una designazione usata nella scrittura per chiunque e per tutti coloro che hanno nuova vita in Cristo. Tutti i cristiani sono santi. Atti capitolo 9, versetto 13, Anania rispose «Signore, ho udito da molti riguardo a quest'uomo, parlando di Saulo o Paolo, quanto male ha fatto ai tuoi santi a Gerusalemme». È sinonimo di cristiano, è sinonimo di credente. Versetto 32, Pietro viaggiava per quella regione, scese dai santi che abitavano a Lidda, solamente un'altra parola per cristiano. Siamo tutti santi, mio nonno era solito dire, ci sono solamente due tipi di persone al mondo, i santi ed i non santi, e voi siete o l'uno o l'altro. Ora, la parola santo significa separato, unico, diverso, messo da parte. Fondamentalmente la parola potrebbe essere tradotta santo, santità, è collegata alla parola ebraica gadosh, che significa la stessa cosa, unico, diverso, messo da parte. Non martiri morti, non persone canonizzate, non persone super pie, tutti i credenti sono santi. La lettera ai Corinzi, guardate bene, prima Corinzi fu scritta ai santi che sono chiamati. E se i Corinzi erano santi, gente, c'è molta latitudine in quel termine, molta. Efesini 1:1 fu scritto ai santi ad Efeso. Ora, com'è che definite un santo? I santi in Cristo Gesù. Noi siamo santi, siamo resi santi dalla salvezza di Cristo, siamo stati resi giusti, ci è stata data la vita di Dio, siamo resi separati, unici, diversi dal resto del mondo. Noi siamo santi. E abbiamo ogni diritto di essere identificati come tali, come santi. Siamo santi in Cristo Gesù. Questa è una frase che Paolo adora assolutamente. Non avete mai incontrato un buddista che dice «Sono in Buddha». Potrebbe adorare Buddha, ma non è in Buddha. Non avete mai incontrato un musulmano che dice «Io sono in Maometto». Non avete mai incontrato uno scienziato cristiano che dice «Io sono in Mary Baker Eddy». Non avete mai incontrato un mormone che dice «Io sono in Joseph Smith, sono in Brigham Young». Possono seguire gli insegnamenti di qualche leader, ma noi soli siamo in Cristo, fusi insieme con la stessa vita comune. Ecco perché siamo messi da parte. Siamo stati sepolti con Lui mediante la sua morte e siamo risorti in Lui per camminare in novità di vita. La nostra vita è la sua vita. Sono crocifisso in Cristo e non di meno vivo io, eppure non io, ma Cristo vive in me. E siamo tutti legati insieme in una sola vita, la vita di Cristo. Così gli scrive dunque ai credenti che sono in Cristo, che sono chiamati legittimamente santi, perché sono stati messi da parte, santi, separati dal resto del mondo mediante l'opera salvifica di Dio. E dov'è che vivono? Vivono a Filippi. È importante? O certo che lo è. La città aveva alcune particolarità, ascoltate. Fin dai tempi dei Fenici, essa aveva enormi miniere d'oro ed argento. Quando scoprirono per la prima volta oro e argento, naturalmente divenne una città del boom e la gente si precipitò in quell'area prima che ci fosse persino una città e cominciarono ad estrarre nell'area. Ed a causa della straordinaria scoperta di oro ed argento, il luogo divenne un centro commerciale nel mondo antico, un grande centro di scambi. La sua posizione era estremamente strategica ed è proprio in cima al Mar Egeo, proprio lì in cima. E sapete ovviamente che l'Asia Minore scende nel Mediterraneo, che la Grecia scende nel Mediterraneo, che l'Italia scende nel Mediterraneo, e quindi qualsiasi strada che andava dall'est all'ovest doveva attraversare la parte superiore dei mari Egeo e del mare Adriatico, che si estendevano tra la Grecia e l'Italia e l'Asia Minore. Quindi tutte le strade principali correvano proprio lungo il margine superiore dei mari Egeo ed Adriatico, il che vorrebbe dire che correvano proprio dritto attraverso Filippi. Inoltre c'era una catena di montagne ed il passaggio che andava dall'Asia all'Europa passava proprio attraverso il valico di quelle montagne. Quello era l'unico modo per passare senza scalare tutte le cime ed il valico era Filippi. Si collocava strategicamente proprio al valico tra l'Asia e l'Europa, tra l'Oriente e l'Occidente. E proprio attraverso quel valico, per qualcosa come 650 chilometri, dalla Grecia all'Italia, correva la via Ignazia. E quando arrivava in Italia e si dirigeva verso Roma, divenne conosciuta come la via Appia, con la quale tutti quelli che hanno studiato la storia romana hanno familiarità. Fu costruita nel 146 a.C., la via Ignazia era la rotta commerciale dall'est all'ovest, Filippi era proprio sulla rotta commerciale, era un sito strategico in Europa, un sito strategico per costruire città, la città stessa fu costruita da Filippo di Macedonia, il padre di Alessandro Magno, e la ragione per cui la costruì fu per dominare il valico, per dominare la strada. Una delle battaglie più decisive della storia fu combattuta lì. Molto più tardi ovviamente fu a Filippi che Antonio sconfisse Bruto e Cassio e così decise tutto il futuro dell'impero romano. Una città molto strategica. In terzo luogo era una colonia romana, non solo aveva miniere d'oro ed argento che tra l'altro al tempo dell'apostolo Paolo erano state esaurite e non funzionavano più in un certo senso, ma non di meno avevano agito come fondamento dell'impresa commerciale, l'impresa commerciale ovviamente continuava a quel giorno. E non solo era in una posizione strategica chiave, ma in terzo luogo era anche una colonia romana. Ed essere una colonia romana era davvero un altissimo livello di dignità per una città. Le colonie romane avevano significato militare, erano parte dell'insediamento romano per creare la Pax Romana o la pace romana. Il modo in cui Roma fondò Filippi era il modo in cui fondò la maggior parte delle città. Avrebbero trovato una città che era strategica per loro, era già una città greca, ma volevano che fosse una colonia romana, e quindi avrebbero preso circa 300 soldati, soldati veterani vicini alla pensione, e li avrebbero radunati con le loro famiglie e li avrebbero fatti andare a stabilirsi proprio nel mezzo di quella città per cominciare a governarla, guidarla e trasformarla in una colonia romana. Ed è ciò che accadde. Alcuni soldati veterani romani vennero con le loro famiglie, forse anche alcuni altri, si stabilirono lì con la loro cultura romana e lo stile di vita romano. Le persone in una colonia romana godevano di tre cose: godevano di ciò che la lingua latina chiamava libertas, che significava autogoverno, non erano governate da Roma, erano governate da loro stessi. Il governo romano diede loro quel privilegio, avendo in qualche modo ordinato il loro governo mediante l'insediamento di soldati. In secondo luogo, godevano di ciò che la lingua latina chiama immunitas o immunità, e questo significava che non dovevano mai essere tassati da Roma, quindi erano liberi dalla tassazione ed erano liberi dal governo di Roma. Ed in terzo luogo, godevano dell'ius italicum, i diritti della cittadinanza romana. Avevano tutti i diritti di chiunque vivesse a Roma. I governanti della città erano chiamati pretori, noi traduciamo quella parola con magistrati, e la polizia era chiamata littori ed erano quelli che si occupavano dei trasgressori della legge. Imitavano lo stile di vita romano, imitavano la cultura romana in ogni senso, e William Barclay dice che queste colonie avevano una grande caratteristica: ovunque fossero erano piccoli frammenti di Roma ed il loro orgoglio nella loro cittadinanza romana era la loro caratteristica dominante. La lingua romana era parlata, l'abito romano era indossato, i costumi romani erano osservati, i loro magistrati avevano titoli romani e svolgevano le stesse cerimonie che erano svolte nella stessa Roma. Ovunque fossero, queste colonie erano ostinatamente ed immutabilmente romane, non avrebbero mai sognato di diventare assimilate al popolo in mezzo al quale erano poste, erano parti di Roma, città in miniatura di Roma, e non lo dimenticarono mai, fine citazione. Erano orgogliosi di essere cittadini romani. Ora, nonostante tutto questo su Filippi, non è per questo che era famosa? Questo non mise permanentemente questa città sulla mappa del mondo, sulla mappa della storia? Sì, era un luogo prestigioso, il suo nome romano ufficiale era Colonia Julia August Philippensis, un nome piuttosto grande per un posto piccolo, molto onorata, ma non è per questo che era ben ricordata. Alcune città sono ben ricordate perché erano città onorate. Paul Rees scrisse: «Per continuità, attraverso i secoli, tale è la distinzione di Roma. Per gloria architettonica ed eleganza sontuosa, tale fu l'offerta di Babilonia per l'immortalità. Per brillantezza culturale, tale fu la pretesa di Atene sulla sua memoria del mondo. Per una qualità distintiva nei suoi cittadini, tale è la fama persistente di Sparta. Per una straordinaria tradizione di fede religiosa e devozione, tale è la reputazione imperitura in cui Gerusalemme è tenuta. Ma nell'antica Macedonia, non lontano dalla riva occidentale del Mar Egeo, un tempo stava una città che vive nella memoria umana per nessuna di queste ragioni». Fine citazione. Quindi perché vive? Ve lo dico io il perché. Perché l'Apostolo Paolo, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, scrisse questa piccola lettera a quella città e la immortalò. La immortalò! Ed è per questo che è conosciuta oggi. Questa piccola lettera, questa epistola della gioia. E com'è che cominciò tutto? Torniamo ad Atti 16, molto brevemente. Ed avevo pianificato di avere più tempo per mostrarvi l'inizio della Chiesa. Abbiamo un po' di tempo e lo guarderemo molto velocemente. Atti 16... Paolo aveva appena preso Timoteo con lui, versati dall'1 al 3, si mossero nel loro ministero andando da luogo a luogo e finalmente arrivarono a Troade, che era l'ultimo punto di terra, e stavano lì di fronte al mar Egeo, guardando attraverso e domandandosi «Dove andiamo?». E poi venne quella visione meravigliosa, versetto 9, un certo uomo di Macedonia in piedi lo supplicava e diceva «Passa in Macedonia ed aiutaci». E Dio stava chiamando il cristianesimo dall'Asia all'Europa. Dio stava chiamando il cristianesimo in Europa. E così quella chiamata Macedone venne a Troade, conosciuta anche come Alessandria Troade, fondata nel IV secolo a.C., una libera città greca finché Augusto l'aveva resa una colonia romana. Era a circa 15 chilometri dalla famosa città di Troia, che conosciamo bene. Quindi eccole lì, a Troade, la chiamata ad entrare in Europa avvenne, e così salparono su una nave. Versetto 11, salpammo da Troade ed una rotta diretta verso nord-ovest vi porta a Samotracia, che è un'isola che si innalza fino a 1,5 km sopra il livello del mare, è un'isola montuosa e ci andarono il primo giorno, il secondo giorno andarono da Samotracia a Neapoli. Neapoli è la città portuale di Filippi. Filippi si trova a 15 km nell'entroterra. Così essi, versetto 12, andarono da Neapoli, quei 15 chilometri, a Filippi, che è una città principale del distretto di Macedonia. Ed eccola qui, una colonia romana, e restammo in questa città per alcuni giorni. Paolo, Sila, Timoteo e Luca. Nel giorno di sabato, naturalmente l'abitudine di Paolo, entrando in una città, era quella di andare in quale posto? Nella sinagoga? Però non c'era una sinagoga, perché ci vogliono 10 uomini ebrei per avere una sinagoga. Nessuna città poteva avere una sinagoga, a meno che non avessero 10 uomini. Per quanto ne sappiamo, questa città non aveva alcun uomo ebreo che sia menzionato, forse alcuni, però 10 uomini fanno un minyan. Se avete un minyan, potete avere una sinagoga, e non avevano quello. Così nel giorno di sabato uscimmo fuori dalla porta verso un fiume. Perché sarebbero andati verso un fiume? Perché se c'erano degli ebrei, sapevano che gli ebrei sarebbero andati di sabato al fiume. Perché? Perché il Salmo 137 dice che il popolo, quando era in cattività a Babilonia, andò al fiume e pianse. E divenne un'usanza per gli ebrei in cattività, in esilio, andare al fiume e piangere perché erano lontani dalla loro patria. E la tradizione crebbe che dove non c'era più tempio, non c'era sinagoga, gli ebrei avrebbero trovato un fiume come facevano in cattività ed avrebbero pianto sulla loro condizione. Ma non c'era alcun tempio, non erano a Gerusalemme e non c'era neppure una sinagoga di cui far parte. Così Paolo lo sapeva. Sapeva che volendo trovare gli ebrei li avrebbe trovati, se ce n'erano, presso un fiume nel giorno di sabato, ed è ciò che trovò. C'era un luogo di preghiera, che era ciò che avrebbero fatto presso il fiume. Si sedettero, cominciarono a parlare alle donne che si erano radunate. Apparentemente non c'era nessun uomo. Alcune donne ebree vivevano in quella città, una di loro di nome Lidia, era di Tiatira. Aveva un'attività di vendita di tessuti di porpora, era una vera adoratrice di Dio, ed il Signore le aprì il cuore per prestare attenzione alle cose dette da Paolo. Lei e la sua casa furono battezzate. Così è lì che incominciò la Chiesa, cominciò con alcune donne presso un fiume. Ascoltate, la prima persona alla quale il Signore rivelò mai la sua messianicità fu una donna samaritana, ed il primo convertito europeo fu una donna. Il Vangelo entrò in Europa attraverso questa donna, Lidia, il primo convertito europeo. E lei ci esortò, al versetto 15, se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e rimanete. Se pensate che la mia conversione sia reale, apparentemente quella era materia di discussione anche in quei giorni. Ed ella ci costrinse, doveva essere una donna persuasiva, forse aveva un'attività di vendita di successo perché era persuasiva, e rimasero con lei. La Chiesa nacque con una donna ebrea priva di patria, presso un fiume e presso la sua casa. Subito dopo stavano andando al luogo di preghiera, il versetto 16 dice, veramente in un sabato successivo, non sappiamo per quanto tempo, però stavano tornando al fiume ed una schiava venne con uno spirito di divinazione, una medium mistica schiava posseduta da un demonio. Era posseduta da un demone. Potrei prendermi tempo per entrare in tutti i dettagli della sua possessione demoniaca. È affascinante, potete prendere la registrazione di Atti 16 e potete leggerlo e ad ascoltarlo da soli, ma è una cosa tremendamente illuminante. Quel mondo era pieno dell'occulto. E questa ragazzina dice alla fine del versetto 16 che stava facendo guadagnare molto denaro ai suoi padroni mediante la predizione del futuro. La parola effettivamente è mediante la frenesia. Lei entrava in una frenesia quando i demoni prendevano il controllo di lei e stava facendo soldi per i suoi padroni, quindi seguiva Paolo e continuava a gridare: questi uomini sono servi del Dio Altissimo che vi annunciano la via della salvezza. Era vero? Assolutamente vero, assolutamente vero. Tutto ciò che diceva era vero, e voglio che lo sappiate, gente, l'ora più grande di pericolo nella vita della Chiesa è l'ora in cui Satana dice la verità. Grande pericolo. Ed è ciò che rende i falsi insegnanti così devastanti e così pericolosi. Essi sono pericolosi solamente quando dicono la verità, non è vero? Non sono pericolosi quando mentono, perché sappiamo che stanno mentendo. Ma sono pericolosi quando dicono la verità. E così la chiave per essere un falso insegnante di successo è quella di dire quanta più verità possibile. Paolo ovviamente non ne ha bisogno, neppure Gesù, così si gira e caccia i demoni fuori da lei. Ebbene, quello fece infuriare i suoi padroni perché persero il loro profitto, versetto 19. Videro che la speranza di profitto era svanita, afferrarono Paolo e Sila, li trascinarono nella piazza davanti alle autorità, apparentemente non presero Timoteo e Luca per qualche ragione, presero quei due che erano ovviamente i portavoce, e dissero: questi uomini gettano la nostra città in confusione, essendo giudei, antisemitismo, e proclamano usanze che non ci è lecito accettare o osservare essendo romani. Ed ecco, questa mentalità orgogliosa di colonia romana, stanno violando le nostre usanze romane, e poi il dominio della folla prende sopravvento ed avete lì una folla da linciaggio, e tutta la folla insorse di capi dei magistrati, quelli che sono pretori, strapparono loro le vesti ed ordinarono che fossero battuti con verghe, consegnandoli ai littori, diedero loro molti colpi, li gettarono in prigione e comandarono al carceriere di custodirli con sicurezza. Certamente avrebbero pagato con la loro vita se li avessero persi. Ricevuto tale comando, li gettò nella prigione interna, fissò i loro piedi nei ceppi. Ora dovete capire la questione qui. Erano appena stati scorciati da un fascio di verghe nelle mani di esperti che lasciarono la loro schiena una poltiglia, che esso causava intensa emorragia, spesso causava lesioni da organi, spesso spezzava vertebre, frantumava costole e poteva causare la morte. Così questi uomini doloranti, sanguinanti, zoppicanti vengono poi portati dentro, gettati in una cella profonda, buia, nel carcere interno e poi vengono messi nei ceppi. Non il tipo di ceppi che noi pensiamo a quelli inglesi in cui mettete le mani attraverso e in qualche modo mettete anche i piedi attraverso e mettete la testa dentro e sedete così. No, i ceppi che i romani usavano avevano una serie di fori che si estendevano più lontano a seconda della dimensione dell'individuo, tendevano le gambe fino alla più lontana estremità possibile e poi le bloccavano in quei fori. E poi tendevano le braccia alla stessa estremità e poi le bloccavano lì. Ed in quella condizione furono posti in quel carcere interno, doloranti, sanguinanti, seduti in una cella buia, con crampi in modi che non potremmo nemmeno immaginare. Insieme alla sporcizia della cella, i topi nei loro stessi escrementi, qualunque cosa ci fosse lì, quella era la condizione nella quale si trovavano. E perché? Perché persero i loro soldi quando persero la loro ragazzina posseduta dal demonio. Oh, a proposito, qualcosa in me vuole credere che quella ragazzina posseduta non era solamente stata in qualche modo liberata, ma che non era solamente liberata dal demonio, ma che fu anche introdotta a Cristo, e spero di incontrarla in cielo. Eccoli lì in prigione, e qual è il loro atteggiamento in quella prigione? Versetto 25, verso mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cosa? Cantavano inni di lode a Dio. Ed i prigionieri li ascoltavano. Quindi pensate di aver problemi? La chiesa di Filippi nacque dalla gioia. Nacque dalla gioia. E vi dirò un'altra cosa. È una gioia non collegata alle circostanze. Erano soli, erano nel dolore, stavano affrontando la perdita della loro stessa vita, eppure si rallegravano. Questa è gioia. Questa non è felicità, questa è gioia. Questa è gioia. Così profonda, così intensa, che nulla la può toccare. Conoscevano la gioia che è un dono di Dio a coloro che credono, prodotta in loro dallo Spirito Santo, perché essi erano disposti ad ubbidire a Dio, era mescolata con le prove e posero la loro speranza sulla gloria futura. Ecco perché conoscevano quella gioia. Nel mezzo della notte, mentre cantavano lodi e tutti i prigionieri ascoltavano, il Signore decise di scuotere il luogo, scosse tutto il luogo, tutte le porte si aprirono, tutte le catene si spezzarono, tutti i ceppi si aprirono, tutti erano liberi. Il carceriere se ne rese conto, nel versetto 27, e decise di uccidersi piuttosto di essere umiliato pubblicamente ad un'esecuzione per aver perso i suoi prigionieri. Nel tentativo di suicidarsi, Paolo grida ad alta voce, al versetto 28, dice: «Non farti alcun male, siamo tutti qui!» Che leader, veramente, mise in sicurezza tutti e tutto il luogo, chiese dei lumi, corse dentro, tremando di paura, cadde davanti a Paolo e Sila, e dopo averli condotti fuori, disse: Signore, che cos'è che devo fare per essere salvato? Per sentire, com'è che faceva sapere anche solamente quale domanda fare? Ma forse aveva sentito Paolo predicare, forse certamente sentì Paolo cantare, certamente essi cantarono il Vangelo. Sapete cos'è che erano quegli inni antichi, no? Era come cantare il Credo degli Apostoli, non erano quelle canzoni spirituali da pelle d'oca? Erano come un saldo baluardo al nostro Dio che abbiamo cantato questa mattina. Probabilmente stavano cantando il Vangelo. Lo udì? Ne sapeva abbastanza. Disse: Signori, che cos'è che devo fare per essere salvato? E essi dissero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. E alcune persone dicono: Vedete, è abbastanza semplice, basta credere. Sì, ma c'è molto di più in quel credere. Che tipo di fede? E chi è il Signore Gesù? Il versetto 32 dice: e per questo gli annunciarono la parola del Signore insieme a tutti quelli che erano in casa sua. Dovevano spiegare che cos'è che significava il tutto. Ed egli li prese in quella stessa ora della notte, lavò le loro ferite. Doveva un battistero, battezzò il carceriere e tutta la sua casa, li condusse in casa sua, mise del cibo davanti a loro, gioì grandemente, avendo creduto in Dio con tutta la sua casa. Questa è la nascita della Chiesa in Filippi, speciale, vero? Iniziò con una donna, con la casa giù presso il fiume, e poi con il carceriere e la sua casa in una cella, e si unirono. Versetto 40. Le lasciarono andare, sapete perché le lasciarono andare? Scoprissero che Paolo era un romano e quello li spaventò a morte. Era romano. Avrebbero potuto veramente essere nei guai per aver fatto una cosa del genere a un cittadino romano? E dissero: uscite semplicemente dalla città, andatevene via, per favore, andatevene via. Versetto 39. Uscite da questa città, non vogliamo che questo ritorni a Roma. Uscirono dalla prigione ed entrarono nella casa di Lidia. E quando videro i fratelli, li incoraggiarono e poi partirono. La chiesa ora si stava radunando nella casa di Lidia. Questa era la nascita della chiesa. Avevano un legame con Paolo, che era meraviglioso. Lo videro in una terribile estremità. Amavano Paolo, Lidia e la sua casa lo amavano. Il carceriere e la sua casa amavano Paolo. C'era un legame lì profondo. Non c'erano molti ebrei, ovviamente, lì. Quindi non dovettero affrontare l'elemento giudaizzante. Probabilmente è per questo che non ci sono grandi problemi nella lettera di Filippesi da trattare. Perché quella chiesa non era sotto l'attacco, l'assalto dei giudaizzanti. Sì, semplicemente erano alcuni credenti in mezzo al paganesimo, le linee erano tracciate molto chiaramente ed in tutta quella lettera ci sono alcuni avvertimenti, alcune esortazioni ed incoraggiamenti, ma nessun problema della Chiesa viene mai discusso. Questo deve essere in parte dovuto al fatto che non c'era una sinagoga ebraica lì a minacciare la Chiesa, e così però nacque nella gioia. È forse una meraviglia che Paolo voglia scrivere di nuovo e dire: ascoltate, abbiamo iniziato nella gioia, e voglio solamente che sappiate che dobbiamo ancora mantenere quella stessa gioia. Quindi voglio i santi e, notate per favore, i vescovi ed i diaconi, i due ruoli della Chiesa, che la Chiesa ha nella sua guida, nel suo servizio, che sono definiti nel Nuovo Testamento, vescovi, anziani, pastori, stessa idea, i diaconi, coloro che servono in qualsiasi capacità, non entrerò in merito a questo, l'abbiamo trattato in grande dettaglio nel nostro studio di Prima e Seconda Timoteo. Ma gli scrive a questi preziosi santi, la Chiesa è già cresciuta al punto da avere anziani, avere diaconi, erano passati diversi anni, la Chiesa stava fiorendo, aveva la sua struttura, aveva la sua guida, e c'erano quelli nella guida che erano i vescovi, c'erano quelli nel servizio, i diaconi, quindi sta semplicemente dicendo: io ringrazio Dio per voi e vi scrivo perché voglio che sappiate del mio cuore, della mia gioia. Furono circa 2 anni dopo questo che Paolo scrisse Prima e Seconda Timoteo. Ed in Prima e Seconda Timoteo egli definisce in dettaglio gli standard per i vescovi e i diaconi. Qui non fa altro che salutarli. Li saluta. Quindi questi sono i santi a Filippi. Sono persone amate. Permettetemi solamente di parlare velocemente del legame che avevano e concluderemo la cosa. Guardate per un momento al capitolo 4. Toccherò solamente questo velocemente, ok? Al versetto 10 dice: gioisco grandemente nel Signore che ora finalmente avete ravvivato la vostra cura per me. Gli mandarono un dono. Ma lo facevano sempre, ovviamente. Guardate al versetto 16: anche a Tessalonica mi mandaste un dono. Non che io cerchi il dono, io cerco che il frutto aumenti a vostro conto. Questa chiesa gli stava sempre mandando doni. Furono i soli filippesi a mandargli un dono quando egli proseguì ed era arrivato a Corinto passando per Atene, secondo Corinzi 11:9. Furono i filippesi che gli avevano mandato un dono a Tessalonica, furono i filippesi che gli avevano mandato un dono anche adesso, insieme probabilmente all'arrivo di Epafrodito. Lo amavano ed esprimevano il loro amore dandogli doni. Erano passati anni dall'ultimo dono, alcuni stimano persino 6 anni, ed egli riceve un altro dono e scrive questa lettera per ringraziarli del dono e per dir loro: non preoccupatevi per me, io gioisco, mi rallegro. Erano una chiesa generosa, possono essere tra i poveri di Macedonia che diedero dalla loro povertà profonda, riferiti in 2 Corinzi 8 dall'1 al 5, certamente lo erano. E amava così tanto quel popolo. Nel capitolo 2 al versetto 24 dice: quando esco di prigione vengo a trovarvi. E penso che lo fece, è chiaro che lo fece. Quando lasciò quella prigione andò ad Efeso, lasciò Timoteo per mettere a posto la chiesa ad Efeso, ripartì ed andò a Filippi, e credo che fu a Filippi che scrisse Prima Timoteo e Tito. E poi scrisse Seconda Timoteo quando lo catturarono e lo presero prigioniero di nuovo. Epafrodito era venuto con il dono? Sfortunatamente Epafrodito era stato mandato per incoraggiare Paolo, però Paolo era così preoccupato per Epafrodito e per i filippesi che lo rimandò indietro, probabilmente con questa lettera. Voleva solamente che sapessero che stava bene, che stava bene. E questo ci porta al saluto, e non abbiamo bisogno di dire molto al riguardo, però lo vedete? Dice grazia a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Questo è solamente un saluto. Grazia, kares, pace, arene, l'ebraico shalom, vi auguro grazia e vi auguro pace. La grazia è il dono di Dio, la pace è il risultato. A causa della grazia abbiamo pace. Vi auguro grazia, vi auguro pace, la fonte è Dio Padre, la fonte è il Signore Gesù Cristo e vi auguro il meglio. È un saluto comune, lo diede in Romani 1.7, lo diede in 1 Corinzi 1.3, 2 Corinzi 1.2, Colossesi 1.3, Efesini 1.2, 2 Tessalonicesi 1.1, Filemone 1, dal 2 al 3, è un saluto familiare. Però dice in sintesi, voglio il meglio per voi, voglio il meglio assoluto, il meglio di Dio. Vedete, questo è un uomo che è preoccupato per gli altri, che è assorbito nella sua preoccupazione per il prossimo. E scrive per dire grazie per il vostro dono, non ne ho bisogno, però sono così contento che mi amate così tanto, grazie per Epafrodito, ma lo rimando indietro perché voi avete più bisogno di lui. Non preoccupatevi di me, io mi rallegro. Ascoltate qui, nel capitolo 1 dice, le persone mi hanno deluso, ma io gioisco. Nel capitolo 2 dice, i piani mi hanno in qualche modo deluso, sto mandando Epafrodito e vi manderò Timoteo, sarò completamente solo e continuerò a gioire. Nel capitolo 3 dice, ho perso tutti i miei beni, eppure continuo a gioire. Nel capitolo 4 dice, sono in circostanze molto molto difficili, eppure continuo a rallegrarmi. Questo è il suo messaggio? E impareremo in questi quattro capitoli che le persone vi deluderanno, i piani vi deluderanno, i beni vi deluderanno, le circostanze vi deluderanno, ma non deve mai toccare la vostra gioia. E prima che concluderemo, capirete il perché. Inchiniamoci insieme in preghiera. Padre, crediamo che nel nostro cuore questa è la più tenera di tutte le epistole, è una lettera per ispirare gioia, ed io prego Dio che lo faccia nella nostra Chiesa. Concedici questo, per favore, affinché possiamo avere gioia indicibile, ineffabile e piena di gloria. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.